Elementi di dietrologia scientifica o scienza dietrologica o dietrologia epistemica, da distinguere dalla pure semplice dietrologia, e tesi su complottismo e paranoia. Che perché il complottismo ha una sfumatura negativa? E perché appunto chi fa tesi complottiste o dietrologiche viene accusato e viene considerato un paranoico? La ragione è questa. Essenzialmente la ragione è questa. E nella storia, nella società e anche nei cartoni animati, nei fumetti, ecco, no? In genere l'uomo cattivo viene rappresentato come una persona che è intrinsecamente cattiva anche nell'aspetto fisico. Per esempio in Dr. Jekyll e Mr. Hyde, Mr. Hyde è goffo, è quasi un gobbo, ha le unghie, ha i peli, cioè è un uomo malvagio anche nella forma. Per intenderci, brutto esempio, un ragno non è bello, è brutto. E quindi un ragno manifesta il male nella propria stessa forma, no? E quindi praticamente dice, è molto interessante quello che sto per dire perché mi è venuto in mente adesso, no? C'è l'aggancio alla dietrologia nella Sacra Scrittura. E invece il bene si presenta col sorriso e dice, no? Io faccio il tuo vantaggio. Così ad esempio, che cos'è essenzialmente il complottismo e la dietrologia? Perché in realtà tu dici complottismo e dietrologia non c'è niente di male. Anche Osama Bin Laden fa i complotti, quindi io sono complottista perché penso che Al Qaeda faccia così e così così. No, questo non è complottismo. Questa è la cosiddetta versione ufficiale, non complottismo. Il complottismo è credere che dietro l'abbattimento delle Torri Gemelle non ci sia Osama Bin Laden, ma ci sia qualche altro potere. La CIA, l'industria del petrolio, gli armamenti. Ecco, sul mio sito insisto sugli armamenti, mentre invece nella versione generale che conoscono i giovani, l'Occupy Wall Street, il No Global, è essenzialmente il potere finanziario, viene accusato. E poi fa sorridere questi poveri giovani che accusano la Goldman Sachs, che fattura qualche miliardo di dollari, e si tace sulle altre quattro grandi, che pure c'è il loro nome in internet, no? Quelle, di quelle là non si fa mai il nome, cioè Fidelity, BlackRock, State Street e Vanguard. Quelle, il nome di quelle non si fa mai in giro. E comunque quello è il potere finanziario. Degli armamenti invece non si parla mai. Anche nel libro su George Bush, padre e figlio, il libro sulla dinastia Bush, non si parla dell'industria degli armamenti, si tace di quell'argomento. Nessun film parla di quelle cose, i film parlano del potere finanziario. Appunto dice l'episteme che il mondo non è in mano al capitalismo, perché un'impresa che fattura pochi soldi ha più potere di un'impresa che fattura molti soldi. Il capitalismo è il potere del capitale, invece qui il capitale non c'entra niente. Dice l'episteme, che non significa esprimere una tesi che guarda la concretezza, no, tutto è schematizzato, tutta è la teoria, non è la concretezza, non è il pragmatismo teorico questo, no? E tu hai pochi soldi ma hai più potere di chi ha molti soldi. Perché? Perché se controlli i centri chiave, per esempio i mass media e i servizi segreti, tu puoi far fuori chiunque in qualunque momento, anche forse un uomo che ha molto potere. E quando io ho letto che la famiglia Rockefeller è stata arginata dalla Mobil, dalla ExxonMobil, e ho capito appunto che lì hanno manovrato per estrometterla, mi pare che abbia solo l'1% delle azioni, quindi i Rockefeller non hanno potere. E allora, e quello è il petrolio. Allora, praticamente questo, no? Non è che Al Qaeda è complottismo, perché anche Osama Bin Laden fa i complotti, no, non è quello. Quella è la tesi ufficiale. Complottismo significa questo essenzialmente, è per questo che è in cattiva luce. Complottismo significa che una persona che ti dice io lavoro per te e per il tuo paese, per il paese, per il tuo interesse, cioè per l'interesse nazionale, io ti voglio bene, io lavoro per te, io sono una persona, come una persona qualunque posso essere doppia, posso mentire, ma se io rivesto questa carica istituzionale, sindaco, presidente, ho detto sindaco per fare riferimento al sindaco di New York, presidente della Repubblica, presidente dell'America o direttore della CIA, tu puoi senz'altro non dubitare che io farò il tuo paese, il tuo interesse, perché tu non puoi pensare che io agisca in modo doppio, no, io sono qui e quindi tutto avviene alla luce del sole, io faccio il tuo interesse, no? Ecco, se quindi sospetti che io stia facendo il doppio gioco, allora mi stai attribuendo del male, allora pensi che io sia un furfante e allora io mi sento offeso e ti colpevolizzo. Ecco, essenzialmente la sfumatura negativa al complottismo è una forma di colpevolezza. Io ti accuso di essere cattivo perché mi attribuisci cattive intenzioni, no? Io qui sono qui, per esempio, il presidente degli Stati Uniti d'America o il direttore della CIA, che ti sto dicendo: ah, tu mi accusi di fare il doppio gioco, tu mi accusi di aver io abbattuto le Torri Gemelle, allora io ti dico che mi sento offeso e io riverso su di te le accuse e dico che sei un mascalzone perché non credi che io faccia il mio dovere, che io non fa, ecco, e poi anche ti dico che devi andare dallo psichiatra perché sei un paranoico. Appunto, il paranoico è la persona che agisce sulla base di sospetti, che sospetta di tutto, che ci siano trame, eccetera, eccetera. Quindi deve valere la versione ufficiale. Tu non hai problemi a dire che Hitler ha ucciso gli ebrei, perché Hitler non nascondeva i suoi propositi, era un uomo malvagio, cioè è come Mr. Hyde che manifesta nel proprio comportamento la malvagità e quindi non è che uccide col sorriso, no? Nessuno viene a scoprirmi, quindi nessun problema, Hitler era il male, questa è la versione ufficiale, infatti Hitler era il male, diciamo così, no? Tra virgolette. Invece ecco che avviene la riabilitazione di Nerone, cioè l'uomo che è il paradigma del complottismo, cioè incendia Roma e attribuisce la causa ai cristiani, e così nei libri di storia che vengono dati nell'istituto dove insegno io a Spilimbergo, oppure nei libri, anche in Wikipedia, si parla di riabilitazione da parte degli storici di Nerone, si dice che Nerone era in fondo un buon sovrano, e non dubito che questo possa essere vero, la storia può darsi che trovi questi elementi. Poi si dice non solo che l'incendio è dovuto a un fuoco casuale sparso dal vento, no, si dice proprio nei libri di storia venduti a scuola e sulle pagine di Wikipedia di Nerone che potrebbero essere stati proprio i cristiani ad appiccare l'incendio, quindi valeva la versione ufficiale. Attenzione, perché non dubito che potessero essere i cristiani, infatti non è che i cristiani sono come quelli che provengono da San Pietro, l'ho già letto nel sito, no? San Paolo accusa alcuni cristiani di non fare il proprio dovere, cioè nasce la Chiesa scambiata per una setta, ma c'è chi è realmente un settario all'interno della Chiesa, allora, così come anche oggi, cioè per esempio a volte alcune persone che escono dei movimenti ecclesiali accusano il movimento ecclesiale di averlo suggestionato, di averlo manipolato, è vero. Il settarismo esiste anche nella Chiesa cattolica, certi movimenti, alcuni gruppi agiscono in modo settario all'interno delle parrocchie, eccetera, eccetera. E quindi a quei tempi poteva esserci un gruppo particolarmente settario che ha effettivamente appiccato il fuoco ed erano cristiani. Poi naturalmente tu dirai, no, non era un gruppo settario, era la Chiesa ufficiale, quindi la Chiesa ufficiale è il male, San Pietro è il male, eccetera. San Pietro è morto sotto Nerone. Come dice il film Cobatice, queste sono le mie fonti. Ecco, questo è appunto il complottismo e la teoria del paranoico, la teoria del sospetto a tutti i costi e quindi della persona psicotica, la teoria che non può accusare il direttore della CIA di fare il doppio gioco, no, perché significherebbe gettare fango su una persona al di sopra di ogni sospetto. Io rivesto questa carica e la rivesto perché faccio l'interesse reale, ecco, non come dice il film di Tresori del Condor, c'è una CIA all'interno della CIA, c'è una CIA che utilizza la scusa della sicurezza nazionale non per difendere gli interessi del paese, ma per attaccare e controllare la popolazione. Anche perché ci casca a proposito l'abbattimento delle Torri Gemelle. Significa giustificare l'industria degli armamenti contro i terroristi. Significa giustificare il ruolo dell'esercito contro il nemico, no? Gli stati canaglia e i terroristi. Significa, effettivamente, Saddam Hussein era pericoloso perché poteva raggiungere la bomba atomica, anche se pare fosse lontano da farlo. L'Iran è più vicina. Giustificare quindi gli apparati di sicurezza, quindi incrementare i controlli e quindi controllare tutta la popolazione, perché l'1% dei ricchi si sente circondato dal 99% di popolazione che è precaria e in funzione e sottoposta a condizioni di stress competitive, il mondo del lavoro e il capitalismo sono tutt'altro che teneri questi uomini, questo 99% della popolazione, quindi ricco cerca di difendersi, incrementa i livelli di sicurezza, per farlo ha bisogno di una scusa, ecco che si inventa il terrorismo. Questo è complottismo, questo è paranoia. Allora ecco che viene in mente la parola di San Paolo: Satana si maschera come angelo di luce. Cosa significa questo? Questa è la tesi epistemica sul complottismo e sulla teoria del sospetto e sulla teoria della paranoia. La paranoia è una psicosi non perché chi sospetta sbaglia nel sospettare, ma perché vive con una condizione di particolare angoscia questa sua condizione, come se i giochi si giocassero nella dimensione terrena e chi se ne frega della dimensione terrena, io muoio e vado in paradiso. Cioè tu non è che dici devi sopravvivere nell'aldilà, fregatene se ti disgreghi nell'aldilà, tanto tu vai in paradiso. Cioè la psicosi non è dovuta al sospetto, la psicosi è dovuta all'ansia del sospetto. Sei sospettoso? Hai ragione? A pensare male si commette il peccato, ma spesso si indovina, come dice Andreotti, non so da chi l'ha ripresa quell'espressione. Nessun problema, perché appunto non c'è motivo di ansia, quindi perché appunto ma viene gettata cattiva fama, e che problema c'è? Tanto anche Cristo è stato sputtanato. E quindi praticamente qual è l'essenza della verità della teoria del complotto? Questa, che la teoria, la paranoia, viene accusato di paranoia per questa ragione, perché chi si difende dal complottismo, appunto le persone che hanno abbattuto le torri gemelle, nella mia interpretazione, e che non erano i terroristi, ragionano così: il bene viene simbolizzato da uomini di luce, i miliardari VASP, quelli che appaiono nei board of directors delle multinazionali americane. Quello è il bene, che ti sorridono, il bene. Il male deve avere una caratteristica sporca, quindi Osama Bin Laden, la barba, i denti, l'occhio bendato, perché un occhio è un guercio, cioè deve avere delle caratteristiche malvagie come Hyde, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, Dr. Jekyll è luce, Mr. Hyde è buio. Quindi ci deve essere una netta separazione tra il bene e il male. Il male non è uno che agisce di nascosto, no? Agisce alla luce del sole e si rappresenta con caratteri sempre negativi anche nell'aspetto fisico. Quando tu incroci le due dimensioni e dici che l'uomo col sorriso che ti dice io lavoro per te in realtà agisce di nascosto, ecco che viene definito complottista e paranoico. E il complottismo appunto come concetto negativo. E che cosa dice invece San Paolo? Dice che Satana si veste da angelo di luce, cioè si manifesta, oppure quando dice Gesù le stesse parole, no? Gesù dice, no? Sono lupi vestiti da pecore, cioè loro manifestano un volto sorridente, io direttore della CIA lavoro per te, e sotto sotto piazzano le bombe Milano, Brescia, Bologna, e quindi fanno il loro lavoro sporco. E se tu dici le due dimensioni bene e male interferiscono e sono l'una mascherata dall'altra, ecco che viene accusato di paranoia. La paranoia non c'è, la paranoia è uno stato psicotico dovuto a due ragioni: eccessivo sospetto, oppure, se il sospetto è fondato, sentire ansia per questa condizione. Non deve esserci ansia e non ci deve essere un eccessivo sospetto, perché tu sai che puoi fidarti di Cristo, e forse neppure di Cristo puoi fidarti. Poteva Giuda fidarsi di Cristo? Può un uomo, se c'è la predestinazione all'inferno, fidarsi di Dio? Ecco appunto che, qui vado a strappare i fogli delle ultime due esposizioni che ho fatto, perché dopo aver letto ho bisogno, comunque stampo tutto. Ecco quindi appunto che tu puoi fidarti di Cristo, e è vero che puoi anche essere ingannato da Dio, cioè non puoi fidarti di nessuno, ma a te si chiede, per avere la salvezza, di fondarti, avere fiducia in Dio contro ogni argomento contrario, allora sarai salvato. Se tu sospetti di Dio, può darsi che il tuo sospetto sia fondato, ma in questo modo tu commetti peccato. Dio ti inganna? Nessun problema, tu devi credere che non ti inganni e allora sei salvato, purché ovviamente tu faccia il tuo dovere. E queste sono le condizioni per avere al 100% la certezza della salvezza. Perché sbaglia Lutero, che voleva peccare e quindi voleva giustificarsi. No, tu puoi essere persuaso in modo perfetto di avere la salvezza al 100% senza alcun timore di Dio. Non sono paura, neppure timore. Basta che tu faccia il tuo dovere. E viva senza ansia e senza disperazione.